Amici e amiche dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 22esima puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Adol Magazine dedicato al football NFL. Non potevamo che iniziare con l'inno americano, una piccola clip cantata da Whitney Houston, forse il migliore nella storia dei Super Bowl. Come sempre ringraziamo AFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Adol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast che vi ricordiamo trovate anche su iTunes e in questo caso se utilizzate iTunes per ascoltarci stelline, stelline, stelline. Per chiacchierare di football insieme a me Giovanni Ganci, questa sera ci saranno Mauro Rizzotto, Marco Santini e Massimiliano Puoli. Potrebbe e dovrebbe raggiungerci più avanti anche Andrea Ghezzi. Prima di iniziare la nostra puntata vi ricordiamo il nostro nuovo podcast Ritorno al Passato in cui vi raccontiamo tutti i 51 i Super Bowl in 5 puntate. Bene, siamo pronti per iniziare la 22esima puntata di Scusate il Disturbo. Perfetto, ci siamo e vi dico subito, siccome noi non abbiamo paura di nulla e sia io che le persone che dividono questi minuti con me, faremo così un'eccezione alla scaletta che avevamo preparato meticolosamente punto per punto perché, come qualcuno mi ha ricordato, ci siamo dimenticati di inserire il Pro Bowl. Come facciamo a non parlare del Pro Bowl, Mauro?
Io volevo anche ricordare Ritorno al Passato, il nostro nuovo podcast in cui vi raccontiamo tutti e 51 i Super Bowl, il nostro nuovo progetto editoriale. Sì, tutti i 51 Super Bowl in 5 puntate, più overtime forse. Perché il 51esimo
entra nell'ultima.
Lo squizziamo dentro.
Va bene, dai, allora, Pro Bowl, grande vittoria della AFC in rimonta sulla NFC. Partita che non ha detto nulla, di solito non dicono mai nulla, però in questo caso un po' di più perché nel primo tempo, in buona parte del primo tempo, è venuta giù una quantità d'acqua incredibile che praticamente ha tolto ogni velleità di gioco di corsa. Abbiamo visto che i running back venivano abbracciati dopo una yard e gli arbitri chiamavano alla fine dell'azione.
Io tra l'altro non ricordo un All-Star Game così piovoso, a parte che forse alle Hawaii c'era anche un tempo diverso.
L'hanno sempre giocata alle Hawaii, adesso è entrato fuori questa Orlando da un paio d'anni e ottima scelta.
Però probabilmente ha influito, nel senso che fai una partita dove non c'è praticamente nulla, non è football, la fai per fare lo spettacolo e più ti viene giù anche l'acquazzone, allora anche un po' sfigato magari lo sei.
Ah sì, quello assolutamente, anche perché poi è uno spettacolo che fai per vendere biglietti, per far giocare, far vedere i giocatori più forti e poi dopo viene giù un'acqua pazzesca e molti spettatori secondo me sono rimasti a casa perché lo stadio non era per niente pieno.
Ma voi dimenticate, scusa Mauro, il vero dramma che è stato di quella partita quando è iniziato lo scroscio, perché non pioveva quando è iniziata, quando i giocatori sono scesi in campo, ha cominciato a piovere subito dopo l'inizio della partita. Il dramma è stato dove i giocatori potevano mettere in un luogo sicuro tutti i cellulari che si erano portati in campo.
E sono problemi, perché magari il quarterback hanno i marsupietti dove mettono le mani nelle partite invernali, gli scalda, adesso non so se hanno un nome, io li chiamo marsupietti, però gli altri no.
Infatti i giocatori alla ricerca di buste, qualcosa che potesse contenere il loro cellulare dall'acquazzone e io vi dico che secondo me MVP della partita sono stati assolutamente totalmente i tre figli di Drew Brees.
Assolutamente, a mani basse,
ma proprio basse. Pazzi scatenati.
Esatto, a cominciare dal giorno prima, quando hanno chiesto al papà se potevano stare in campo, fare i ball boy, e il papà gli ha detto dovete chiederlo a coach Sean, e Sean Payton li ha ricevuti nel suo ufficio tutti e tre, facendogli anche delle domande se erano consci di quello che voleva dire fare il ball boy, il giorno dopo è finita a mettersi le mani addosso in diretta nazionale.
Il giorno dopo sono finiti su Instagram, anzi forse quello anche il giorno stesso. Però no, comunque poi, giusto perché due palloni sul campo se li sono tirati, alla fine c'è stato all'inizio Breeze che secondo me era quello che si divertiva di più, cioè che ha dato veramente l'impressione di quello che, cioè, ormai ne ha fatte tante, ne ha viste tante, e quelle partite lì ormai se le gode e si diverte, e mi ha dato l'impressione di divertirsi almeno lui all'inizio, cioè, detto che poi sì, non è che nessuno brillasse particolarmente per competitività, e vabbè, e questo si sa, però non lo so, ho avuto l'impressione che Breeze si stesse divertendo.
Finisci, poi dico chi è un giocatore che invece ha giocato in maniera incredibile, come se fosse football vero.
Di quale squadra?
Della AFC.
Con che iniziale comincia?
V.
Von Miller.
Von Miller, in più di una volta sulle azioni, l'ho visto partire in quello che secondo me era fuori gioco. Ho detto, vabbè che è il Pro Bowl, vabbè che non gli frega niente a nessuno, ma se uno come Von Miller gli dai uno o due passi di vantaggio, veramente fa quello che vuole dietro. Invece poi, sia rivedendo la replay che leggendo un bel articolo uno o due giorni dopo, si parlava di questa sua grandissima abilità nell'anticipare lo snap. Lui non anticipa lo snap, ma lui riesce a mettersi in moto più velocemente nel momento in cui il centro snappa il pallone, che per il ruolo in cui gioca è un'abilità veramente incredibile, ecco.
Che poi io ho sempre pensato che per un difensore il Pro Bowl è una partita difficile da interpretare, nel senso, un attaccante comunque deve prendere il pallone e portarlo avanti, e quello è sia in partita che in un'esibizione, ma un difensore in una partita ha il compito di bloccare, fermare, stoppare, non dico facendo male, ma comunque senza lesinare il contatto fisico, cosa che al Pro Bowl invece non è, voglio dire, per un difensore è difficile interpretare la partita. Io ricordo che nella settimana precedente girava un video su, non mi ricordo su che, o su Facebook o da qualche parte, girava un video di Sean Taylor con un colpo tirato,
è vero,
con un colpo, un tackle particolarmente spettacolare, efficace, tutto quello che vogliamo, eccetera, di Sean Taylor, del compianto Sean Taylor per inciso, e si commentava come per il Pro Bowl era un tipo di contatto già un po' esagerato di suo, perché nel Pro Bowl si tende a essere molto più soft, molto più leggeri. Basta, cioè, questo era il succo del discorso.
Che il silenzio di Marco sia un po' indicativo.
No, ma infatti volevo sentire anch'io Marco, che è un notorio appassionato degli All-Star Game di tutte le discipline, lacrosse incluso, volevo sentire il suo parere, cioè, per una volta che c'è stato un Pro Bowl a orari umani.
Mi sento un po' pesce fuor d'acqua, perché l'ultimo Pro Bowl che ho visto è del 1952, e quindi non so in questi ultimi 50 anni, 60 anni com'è cambiato, insomma, se le danno sempre di santa ragione o se fanno uno sport un po' più soft, quindi ho ascoltato.
Almeno per il fatto che è stato Derek Carr a guidare la rimonta, cioè che fossi più partecipe.
Ah sì? Ah, grande Derek, bravo.
Che tra l'altro ha vinto anche una delle prove che stanno rubando sempre più il tempo alle visualizzazioni, soprattutto al Pro Bowl, cioè le sfide d'abilità.
No, ma esattamente, cioè, parliamo
perché non c'era nessuno.
Che secondo me sono, adesso stanno proprio prendendo sopravvento sulla partita in sé, cioè quelle sono, le guardo anch'io molto più volentieri, sono molto più divertenti e davvero davvero carine.
Noi probabilmente diciamo ha vinto, scusa Mauro, no, una cosa velocissima, poi credo che abbia vinto perché non c'era nessun ricevitore dei Raiders a ricevere, famosi droppatori dell'universo, quindi ci credo che ha vinto, insomma.
C'erano dei gran bersagli, piccoli,
ma il precision passing,
appunto, ma nessuno doveva ricevere.
Che poi noi, dicevo prima, è anni, e il direttore lo può tranquillamente testimoniare, è anni che diciamo che il Pro Bowl andrebbe sostituito con una partita di flag.
No, non adesso, parlo, che l'ultima volta
adesso l'hanno
l'ultima
fatto
volta l'hanno, hanno azzoppato il giocatore dei Patriots giocando,
vero,
flag,
eh?
Che gli hanno praticamente chiuso la carriera. Edwards, mai più il flag football.
Adesso infatti l'hanno sostituito col dodgeball direttamente.
Molto
bellissimo,
bello.
Bellissimo, dai, la sfida dodgeball è stata una delle cose più belle. Proprio lì vedi l'ignoranza totale dei giocatori, ma sono anche soprattutto ragazzi che si divertono a tirarsi delle pallonate per tutta la partita, bellissimo.
Io devo dire che a me è piaciuta molto la sfida dei kicker, cioè è credo quella che mi è piaciuta di più.
Un'idea molto simpatica.
Non avevo capito, infatti anche giovedì scorso quando l'abbiamo pronosticata non avevo capito granché il meccanismo, l'ho capito guardandolo, ma a parte che poi c'è stato uno che li ha messi tutti e Boswell che non ne ha messo neanche uno, per cui Ganò ha vinto abbastanza a mani basse, però mi è piaciuta la cosa, come è stata divertente anche la in sé, forse la più divertente è stata proprio la sfida tra i quarterback di tiro al bersaglio.
Sì, beh, quella che è stata con più competizione, però sì, anche quella del lancio del drone, che adesso è sempre più moderno, da altezze, il lancio del drone, lanciano la palla col drone da altezze smisurate e di solito
la fanno cadere più che altro, la lasciano cadere,
esatto,
cade
esatto.
Più in verticale.
Esatto.
E infatti l'hanno fatta due che di solito riportano i Panther, che poi anche quello pare facile, però è tutt'altro che facile.
Siamo riusciti a parlare di 10 minuti del Pro Bowl, dico solo questo.
Me li guarderò questi giochi, va.
Li trovi tutti su YouTube, sul canale NFL della...
Ma perché non YouTube sull'articolo che ha pubblicato Outdoor Magazine?
Beh, chiaramente, ma...
Che poi dà anche il contesto, le soluzioni. Abbiamo i video integrali, abbiamo. Di tutti gli skill game.
Ma l'NFL ci paga la sovvenzione se facciamo ogni tanto un po' di banchette, un po' di pubblicità. Lo sappiamo.
Va bene,
ricordare che l'NFL ha un canale YouTube, tutto lì.
Bravo, fai bene. Noi ancora no, non so se mai lo avremo, però. Allora, chiudiamo la parentesi dedicata allo Star Game e arriviamo a parlare di quello che accadrà domenica al nuovissimo US Bank Stadium di Minneapolis, nel Minnesota. Lo stadio di casa dei Vikings, nuovissimo, 52esimo Super Bowl. New England Patriots contro Philadelphia Eagles, formalmente Philadelphia Eagles squadra fuori casa, New England Patriots squadra di casa, se ricordo bene. E arriviamo un po', facciamo un minimo così di preview, insomma, di questa partita, analizziamo un attimo così a livello generale e partiamo con la squadra ospite, con i Philadelphia Eagles, e chiedo, faccio così una domanda uno a testa. Qual è secondo voi il punto forte di questi Eagles, di quelli che giocheranno contro i Patriots, quindi tenendo conto anche di quello che è stato anche l'ultima partita dei playoff, comunque l'andamento nelle ultime 2-3 settimane? Mauro?
Secondo me c'è una risposta facile e una meno scontata. Quella facile è il running game, quella meno scontata è la difesa. Parlerò di quella meno scontata, lasciando a qualcuno quella facile, ammesso che la vogliano citare, perché poi magari sono solo io che lo penso. Secondo me la difesa di Philadelphia non è così peregrina come si pensava, e la dimostrazione è stata anche il modo in cui hanno trattato due squadre tutto sommato più che rispettabili come Atlanta e Minnesota negli ultimi due turni di playoff. Dico diversamente da quello che si pensa, perché non è una difesa che uno si ricorda per i grandi nomi, cioè non ci sono nomi altisonanti o che qualcuno può dire vabbè, questi un domani saranno nell'Hall of Fame così sentendoli o cose del genere. È una difesa che fa della coesione la sua forza, che pressa molto, come aveva notato Alessandro prima della partita con i Vikings, è una difesa che fa un frequente uso del blitz, è quello che ci si aspettava che avrebbe messo in difficoltà Case Keenum, cosa che poi è anche in parte successa, e è una difesa che nel Super Bowl avrà probabilmente il compito di tenere in partita Philadelphia, e per cui credo che molta parte della pressione sarà su di loro, sarà su di loro.
Massimiliano.
Allora sì, sono completamente d'accordo per il fatto della difesa, cioè i giocatori secondo me ci sono, comunque gli uomini di linea hanno fatto vedere una stagione pazzesca, alla fine se non sbaglio è la squadra, credo che sia la migliore, sia stata la migliore a difendere sulle corse. Questo secondo me è dettato molto dall'ottima organizzazione, ma soprattutto dai giocatori di linea che come Long, Cox, Graham e Barnett, che non saranno, come detto prima Mauro, dei giocatori dall'Hall of Fame, però comunque sono state tutte scelte al primo giro, quindi non parliamo di giocatori a caso. Sono molto bravi a concedere pochissimo tempo al quarterback, ma soprattutto con pochissimo spazio, e questo secondo me per Brady sarà un bel problema da dover affrontare. Altra cosa per gli Eagles, tolte le corse di Ajay chiaramente, e il fatto più umano, mettiamola così, Philadelphia ha perso Wentz, è stato un colpo durissimo, però a volte queste cose possono aiutare la squadra a spingere a fare quel miglio, siccome parliamo di uno sport americano, in più per aiutare la squadra a fare meglio, quindi magari giocano molto più concentrati, non sottovalutano niente e nessuno, e questo si è visto infatti contro i Vikings, che comunque erano una delle squadre favorite anche loro per arrivare in fondo, e li hanno messi a terra senza fronzoli, senza discutere, quindi sarà da quel punto di vista lì secondo me una partita molto equilibrata.
Marco.
Ma allora stavolta devo essere d'accordo con i due che mi hanno preceduti, diciamo questo, che secondo me allora, come diceva Massimiliano, gli Eagles hanno avuto un paio di partite dopo l'infortunio di Wentz, nella quale hanno un po' tentennato sia in attacco che in difesa, quasi come rassegnandosi un po' al destino, e poi invece sono nei playoff contro tutte le previsioni, perché insomma erano sfavoriti pur giocando in casa entrambe le partite, sia il Division che il Championship, hanno diciamo ribaltato i pronostici con un Foles che si è comportato molto bene, e come dicevate voi la difesa che ha fatto proprio la parte del leone in queste due vittorie. Il problema qual è? Che un conto è sapere di avere una buona difesa, un conto è giocare contro i Patriots, quindi quello che vedo io come problema, ma per tutti noi pensavamo che la difesa dei Jaguars fosse quella che potesse mettere più in crisi i Patriots, l'hanno fatto forse per tre quarti e poi hanno proprio mollato perdendo la partita. Qui è un problema secondo me molto mentale, perché sicuramente la difesa degli Eagles ha i numeri e le potenzialità e gli uomini, perché sono molto veloci, perché giocano molto decisi, poi ripeto sono anche concentrati e decisi a diciamo sopperire quelle che sono le mancanze dell'attacco, però devono reggere per 60 minuti, e contro i Patriots abbiamo visto ormai, non dico migliaia ma decine e decine di volte, che è la cosa più importante. Nelle grandi partite ci sono riusciti solamente gli Giants in due Super Bowl, però ecco, quello che sicuramente deve fare Peterson come diciamo allenatore principale, ma anche il coordinatore della difesa, è trovare non so come il modo per appunto non far sì che i giocatori si facciano travolgere, come è successo al Super Bowl dell'anno scorso o ai Jaguars quest'anno, da un certo punto di dire vabbè, dall'altra parte c'è Brady, ci stanno segnando a ogni azione, non possiamo fare niente, si molla. Quindi la chiave, secondo me, principale della partita è proprio questa: se gli Eagles saranno in grado mentalmente di resistere per 60 minuti alla pressione, sia quella proprio vera della squadra dei Patriots, ma anche di tutto quello che rappresentano i Patriots, potranno avere delle possibilità. Altrimenti non vedo un finale diverso da quello che in tanti si aspettano da questo Super Bowl.
Perfetto, grazie Marco. Adesso, cominciando da Massimiliano, invece vi chiedo un punto debole di questi Eagles, cioè magari proprio il punto su cui i Patriots, secondo voi, insisteranno di più per portarsi a casa il Super Bowl.
Allora, io il vero punto di domanda negli Eagles lo vedo in Foles, che si è dimostrato, sì, un buon quarterback a prendere comunque le redini di Wentz, però comunque deve affrontare una squadra allenata da Belichick, che sappiamo benissimo quanto è bravo e quanto è capace a far sì che il quarterback o la difesa avversaria non c'entri la partita. E sono davvero curioso di vedere se Foles avrà la lucidità di non perdere mai la calma, di restare sempre sul pezzo nonostante la difesa magari sia troppo forte, la pressione sia troppo alta. E, può essere sia il punto che può far vincere la partita come quello che la può far perdere a Philadelphia. Bisogna vedere, perché anche su Keenum, che anche lui era comunque un quarterback di riserva, facendo un parallelismo, ci si aspettava tanto, poi quando è cominciato a mancare un po' di fiducia lui si è sciolto insieme alla squadra. Bisogna vedere, secondo me è quello lì il punto più debole tra virgolette degli Eagles.
Marco.
Ma sì, diciamo che in parte concordo, diciamo, Foles sicuramente è quello che deve fare quello che non è riuscito a fare Keenum nella scorsa partita. È ovvio che da un certo punto di vista, lui essendo un backup eccetera, non avrà tutta questa pressione, perché alla fine non è quello che era predestinato a dover vincere il campionato. È anche vero che però nel corso della sua carriera ha dimostrato sia di poter fare numeri incredibili, io mi ricordo ancora una partita forse ad Oakland dove ha lanciato 7 touchdown, quindi i numeri sicuramente li ha, bisogna vedere se sarà in grado di tenere un equilibrio mentale sufficientemente alto per tutti i 60 minuti. Quello che diciamo potrebbe essere un altro, non è il punto debole degli Eagles, ma un po' di tutte le squadre NFL, è come, intanto bisognerà vedere in che stato Gronkowski arriverà alla partita, ma poi che tattiche o che schemi utilizzeranno per annullarlo. Oltretutto, sapendo che nella scorsa partita, nonostante l'assenza di Gronkowski per quasi tutta la gara, comunque i Patriots sono riusciti a trovare soluzioni differenti. Ricordo anche che comunque Belichick con 2 settimane di tempo per preparare una partita è molto più pericoloso, ma è anche vero che se andiamo a guardare i 5 Super Bowl vinti dai Patriots, non abbiamo mai visto partite dominate, vinte. I primi 3 sono stati vinti tutti per 3 punti, anche con field goal alla fine. Hanno vinto contro Seattle di 4 punti mi sembra, ma con un intercetto finale quando potevano perdere. Sappiamo tutti come è andata l'anno scorso, hanno vinto solo di 6 punti ma in overtime contro i Falcons, quindi sono 5 vittorie che potevano benissimo essere, non dico 5 sconfitte ma 3 o 4 sicure, quindi questa è secondo me la cosa più importante dei Patriots che gli Eagles devono riuscire a battere, proprio la mentalità di sapere di potercela fare, ma fino a che il cronometro non dice 0000.
E Mauro?
Sì, io vorrei ringraziare Marco perché in 2 interventi ha già detto praticamente tutto, compreso praticamente il pronostico di giovedì prossimo nel suo intervento di prima, quindi non credo di poter aggiungere, vorrei... non dico dire di non essere d'accordo, perché poi la finiamo anche con questo giochino. Volevo solo puntualizzare una cosa. Lui giustamente ha detto che nessuno è mai riuscito a mettere in difficoltà i Patriots tranne i Giants 2 volte. In realtà qualche volta, qualche sporadica volta, anche i Colts, che sono riusciti a eliminarli, e Baltimore sono riusciti a mettere in crisi la macchina perfetta di Belichick. Però nel complesso il discorso che ha fatto lui fila perfettamente. Anch'io credo che il vero punto debole di Philadelphia sia a livello mentale, sia l'esperienza, sia la tenuta mentale da verificare in una gara di questo genere. E non parlo dell'inizio, parlo del quarto periodo del Super Bowl, quello dove presumibilmente si deciderà la partita, e quello in cui, quando ti trovi a un minuto e mezzo dalla fine in vantaggio, non puoi essere sicuro di nulla, specialmente se la palla finisce nelle mani di Brady. In quei momenti lì serve la tenuta mentale, e quella degli Eagles non dico che sia il loro punto debole, non dico che non ce l'abbiano, non lo sappiamo se ce l'hanno, è tutta da dimostrare, e solo per questo motivo secondo me è il loro punto meno forte. Dire false è un po' scontato, se vogliamo, e forse non completamente vero, perché, come ricordava Massimiliano, mi pare che l'avesse detto lui, cioè nel primo periodo dopo l'infortunio di Wentz, Philadelphia ha stentato, perché ha dovuto prendersi quel periodo di relativo rodaggio nuovo per ingranare il pezzo nuovo e tornare a far girare la macchina. Poi, una volta che gli equilibri si sono riassestati, hanno un po' ripreso il cammino. Però al di là di Foles, io credo veramente che il tallone d'Achille degli Eagles possa essere la testa.
Perfetto, grazie Mauro. Salutiamo Andrea. Andrea, sei a casa o al freddo?
No, sono a casa perché ho Lorenzino con 39 di febbre. Oh, e quindi è il motivo per cui non ero ancora riuscito a collegarmi.
Mannaggia. Vabbè, sì, ti tiriamo subito in ballo. Vi faccio la stessa domanda che vi ho fatto per i Philadelphia Eagles per i New England Patriots. Qual è secondo voi il punto forte di questa squadra? E facciamo iniziare Andrea, così si distrae un attimo.
Vabbè, il punto forte banalmente è Tom Brady, ma più che Tom Brady come quarterback, di cui tutti sappiamo tutto, mi verrebbe da dire che è l'equilibrio che riesce a dare alla propria squadra, perché quando la squadra ha bisogno di qualcosa lui riesce sempre a darglielo, aiuta molto anche nel modo in cui gioca la propria difesa, che secondo me è il punto debole. E se bisogna trovare un punto debole dei Patriots, e quindi appunto ripeto banalmente, il punto forte dei Patriots non può che essere Brady, ovviamente coppia con il suo coach Belichick, però questa cosa la lascio magari raccontare a qualcun altro.
Mauro.
La racconto io?
Sì, non ho capito. Sì, sei libero.
Sono d'accordo con Andrea, cioè il punto forte dei Patriots è l'omino col 12, punto. Dovendo dire qualcos'altro, è l'opposto di Philadelphia. Il punto forte, il vero punto forte dei Patriots è la loro forza mentale, costruita in anni e anni, a forza di prove progressive, a forza di crescita, a forza di vittoria, a forza di tutto quello che volete, da quel genio, perché per certi versi sicuramente è un genio, che risponde al nome di Bill Belichick. Cioè, il fatto che loro, anche trovandosi in vantaggio con mezzo minuto, cioè che siano sempre comunque convinti di fare, anche trovandosi sotto 28-3, siano comunque convinti di potercela fare, e poi alla fine questa loro convinzione diventa l'arma vincente nei confronti degli avversari, che si intimidiscono di fronte alla sicurezza che questi hanno, è in certo modo è spaventoso. Cioè, questo veramente è il punto di forza. Se qualcuno ritiene che, arrivati al quant'è, millesimo Super Bowl, ho perso anche il conto, eccetera, questi si sciolgano, allora no, vuol dire che allora che non ci siamo, cioè non può succedere.
Massimiliano.
Allora dai, faccio io un po' l'artista. Spendo proprio due paroline per un giocatore che magari, vabbè, ultimamente è tornato fuori grazie alle sue prestazioni, che è Amendola. Mi ha fatto morire Belichick quando nella conferenza post partita della Championship, ha detto: se cercate sotto il dizionario la parola buon giocatore di football, troverete la sua immagine. Cioè, difficilmente Belichick spende parole così al miele, diciamo, per un giocatore, però per Amendola ci stanno perfettamente. Se pensiamo che comunque a inizio anno, prima dell'infortunio di Edelman, era comunque il terzo ricevitore, la terza scelta di lancio per Brady, dietro allo stesso Edelman e Gronk. Ci ha fatto sempre vedere che quando conta vincere al 200%, cioè nei playoff, nelle sfide decisive, lui ha sempre dato, ha sempre fatto vedere una marcia in più. L'abbiamo visto l'ultima, e secondo me anche domenica sarà un bel vedere Brady lanciare e soprattutto Amendola ricevere. Poi chiaramente, come avete detto voi, Belichick, che è capace anche di tirar fuori il meglio del meglio dal peggior giocatore che esista, quindi c'è poco da dire su di lui. Ne abbiamo già parlato tante volte, come giusto che sia, tra l'altro.
Marco, a chiudere.
Sì, no, chiudo dicendo che sicuramente, ma vabbè, dico una banalità, una delle chiavi è certamente la linea offensiva dei Patriots. Io l'altro giorno, mentre parlavo con altri ragazzi appassionati di football, che insomma ce l'avevano un po' con i Patriots, dicevo: ma scusate, voi quanti uomini di linea conoscete? A parte Solder, che è il più conosciuto, ma gli altri, ditemi un nome. E non viene fuori, ma non perché bisogna avere una conoscenza
enciclopedica,
esatto, riguardo a linee d'attacco, che sono forse quelle più sconosciute comunque in tutte le squadre, ma perché il confine tra i giocatori conclamati o acclamati la linea offensiva rispetto a gente che viene messa a giocare nel momento giusto, al posto giusto, con la tecnica giusta, con gli schemi giusti, eccetera, è molto sottile. Quindi sicuramente il coaching staff dei Patriots, e mi viene da dire anche il modo in cui si allenano, il modo in cui vivono, ho avuto modo di comunque ascoltare brevi diciamo testimonianze di Dwayne Allen, che è passato dai Colts ai Patriots, e diceva, un'amica comune insomma, che non c'è paragone nel modo in cui vengono preparate sia le partite, ma gli allenamenti, lo stare insieme di una squadra rispetto a un'altra. E anche alcuni allenamenti che ho visto, o drills che ho visto dei Patriots, sul fatto di diciamo cercare di far perdere il pallone all'avversario, di cercare di trattenerlo, addirittura visto le polemiche che ci sono sul quando un giocatore si estende verso la goal line per cercare di touchdown, che è stato causa di alcune polemiche arbitrali o meno, a loro è vietato, cioè loro non devono assolutamente estendere, altrimenti vengono, non so se ci sono punizioni corporali per loro e per la famiglia, ma sono queste le cose che secondo me, piccoli dettagli, che alla fine hanno trasformato i Patriots in quello che sono. Adesso sentirlo dire da me forse è un po', diciamo, sembra eccessivo, però rispetto alle cose che hanno fatto negli anni passati, sicuramente poco carine, mettiamola così, gli va dato atto di tutte queste situazioni che hanno decisamente rivoluzionato, sempre che qualcuno sia in grado poi di recepirle, di applicarle alla propria squadra, hanno rivoluzionato il modo di intendere il regolamento, il modo di intendere il football e i giocatori che ci fanno parte. Ora i Patriots perderanno i loro due coordinators, come è già successo altre volte, non so cosa succederà a Belichick, perché comunque ci sono state le polemiche o quantomeno qualcosa del genere, però se anche con altri due coordinator riesce a fare queste cose, non so veramente più che posto gli fanno occupare nella Hall of Fame tra X anni.
Perfetto, anche per i Patriots adesso andiamo un po' a analizzare il punto debole o i punti deboli. Cominciamo con Mauro.
Sono nuovamente d'accordo con quello che ha detto Andrea prima. Il punto debole, che secondo me è improprio chiamarlo punto debole, diciamo il punto meno forte, sono d'accordo che sia la difesa. Cioè, questa cosa qui, secondo me, entra in un concetto, allargo un po' il discorso. Secondo me la chiave di questa partita potrebbe essere dal lato di Philadelphia. Quello va bene far pressione a Brady, far pressione a Brady, far pressione a Brady, questo l'abbiamo detto tante volte, eccetera, ma la vera chiave è tenere Brady fuori dal campo, cioè più tempo lui passa nella sideline e più tu sei tranquillo nel resto del discorso, e per tenerlo fuori dalla sideline, per tenerlo fuori dal campo, la chiave è per Philadelphia di quello di sfruttare quello che in teoria dovrebbe essere il suo punto forte, cioè una pattuglia di running back che vede Ajay, Blount, Clemens, Westbrook, eccetera, cioè tutta gente in grado di portare la palla, di ricevere anche se necessario, eccetera, di correre e far passare il tempo. Per fare questo, però, dall'altro lato del campo c'è la difesa dei Patriots. Ed ecco che torniamo a quello che dicevo prima. Quindi, difesa dei Patriots come punto meno forte di New England e probabilmente punto focale di quella che potrebbe essere una chiave tattica lato Philadelphia, cioè quello di tenere la difesa in campo, la difesa dei Patriots in campo, far stancare la difesa dei Patriots, tenere palla, tenere Brady fuori campo, magari anche segnare qualche punto, vincere il Super Bowl, fare la premiazione, incassare il trofeo, tornare tutti quanti a Philadelphia. Mi sembra un buon piano, detto così.
Massimiliano?
Allora, trovare il punto debole dei Patriots è una domanda alla quale è davvero difficile rispondere. Secondo me, come hanno fatto vedere anche molti allenatori, ci provano ogni domenica, ma anche loro non riescono a cavare il ragno dal buco. Oh, è dura, io però magari posso vedere che fino al Super Bowl, fino alla finale, i Patriots hanno comunque affrontato i Titans e Jacksonville. Questa volta affrontano una squadra che è molto organizzata sia in attacco sia in difesa, ma soprattutto è la prima che ha un ottimo organico in difesa e un ottimo organico in attacco. E bisogna vedere, è proprio la classica prova del 9, nella quale vedremo se i Patriots davvero potranno dar seguito a loro storia oppure no. Certo, conosciamo i soggetti, sappiamo che loro sono capaci di giocare benissimo contro tutti, però in questi playoff non abbiamo ancora visto una squadra così forte, diciamo, dal punto di vista dei numeri, perché anche contro Jacksonville hanno rischiato e anche abbastanza, però alla fine sono riusciti a vincere. Bisogna vedere soprattutto da Brady, se che in tutte le interviste che fa continua a nascondere la mano con guanti, mica guanti, e a sorvolare qualsiasi domanda. Anche lì bisogna vedere se è davvero curato al 100% oppure no. E l'altra cosa che abbiamo anche anticipato prima era la presenza di Gronkowski. Quanto chiaramente è passato tanto tempo, però bisogna vedere se è davvero in grado di giocare al 100% come sa far lui. Si vedrà.
Marco e poi Andrea.
Ma sì, diciamo che quello che ha detto Mauro è giusto, stasera credibile, siamo d'accordo, vabbè. Il fatto di, è vero, sembra banale ma non lo è, comunque tenere Brady fuori dal campo è l'unica cosa che può fare Philadelphia. I Jaguars l'hanno fatto per tre quarti, l'hanno fatto anche bene, diciamo sì, due quarti e mezzo. Il problema è che dopo l'intervallo, e quest'anno, cioè quest'anno è al Super Bowl, l'intervallo è anche più lungo del solito, i Patriots riescono a cambiare un po' le carte in tavola. Quindi anche qua gli Eagles devono essere bravi a mantenere il loro stile di gioco. Anche se in un paio di drive non dovesse funzionare, però a non rivoluzionarlo, perché se funziona per metà partita può anche funzionare successivamente, ovviamente con le dovute contromisure. Quindi io punti deboli nei Patriots, sì certo, avete detto anche voi, la difesa forse è quello che durante l'anno ha dato meno garanzie, però è anche vero che nel momento in cui hanno dovuto fare i giochi, hanno dovuto fare le azioni che cambiavano l'inerzia e cambiavano il senso della gara, l'hanno fatto soprattutto la domenica contro i Jaguars, che dal canto loro per vincere avrebbero dovuto essere perfetti per 60 minuti, come ho detto prima, purtroppo non ce l'hanno fatta. Io gli Eagles non lo so se saranno in grado di farlo, comunque l'abbiamo già detto prima, quindi sì, anch'io vado, se devo scegliere vado con la difesa.
E Andrea, quindi
scusa Giovanni, prima di dare la parola a Andrea, volevo non mi ricordo se l'abbiamo già detto, volevo ricordare Ritorno al passato, il nostro nuovo podcast,
fallo te,
in cui vi raccontiamo tutti e 51 i Super Bowl in 5 simpatiche puntate più overtime.
Grazie. Tu pensa se Rizzotto deve intervenire per dire una roba del genere adesso?
Non sarebbe Rizzotto.
Infatti. Allora, io cito un tweet prima del championship dell'AFC, sono state messe a paragone le due difese, quella dei New England Patriots e quella dei Jaguars, prendendo a riferimento i rating di Pro Football Focus. E la domanda era chi mettereste dalla difesa dei Patriots nella difesa dei Jaguars? La risposta era nessuno, almeno standard rating. Poi sul campo i Patriots, soprattutto nel secondo tempo, hanno tolto Fournette come opzione offensiva per i Jaguars e sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi sì, il punto debole dei Patriots è sicuramente la difesa, ma attenzione, perché poi questa è una difesa che è capace in alcuni momenti della partita di dominare l'attacco avversario, indipendentemente dalla forza. In questo caso sono autoreferenziale, cito un mio tweet e seguo il discorso di Mauro di prima, ovvero sarà fondamentale il gioco di corsa per gli Eagles, ovvero se gli Eagles riusciranno a correre, questo vuol dire tenere possesso la palla, dare poco, tenere tanto fuori campo Brady e stancare la difesa dei Patriots, che abbiamo detto non essere il reparto migliore, allora forse gli Eagles hanno una possibilità. Altrimenti, al di là della statistica che vuole il quarterback con il numero maggiore di yard su passaggio, sempre perdente al Super Bowl, io credo che i Patriots avranno vita abbastanza facile contro gli Eagles. Veramente tutto dipende dal running game di Philadelphia. Se Philadelphia riesce a correre, allora abbiamo una partita.
Perfetto, grazie Andrea. Quindi abbiamo chiuso punti forti e punti deboli delle due finaliste. Adesso, prima di passare alla chiusura con una piccola, con qualcosa un po' al di fuori, che parli un po' al di fuori del campo, vi chiedo così uno a testa, quindi insomma il primo che parla si prende magari il migliore, gli altri a scendere. Quello che secondo voi sono i matchup più interessanti, quelli che attendete con più curiosità da questa partita? E Mauro, qual è il tuo?
A me piacerebbe vedere, anzi sarò curioso di vedere se Cole verrà raddoppiato a tutti gli snap oppure no, perché all'interno della linea difensiva degli Eagles è quello che potenzialmente può essere più distruttivo e più pericoloso per Brady. Per cui è una cosa che sono curioso di vedere come finirà.
Perfetto. E il matchup di Massimiliano?
Allora, nella speranza che sia un Super Bowl giocato punto a punto fino alla fine, ma per il gusto di vederlo, mi piace vedere la sfida un po', diciamo, un po' fuori delle righe, ma tra Elliott e Gostkowski, i due kicker. Elliott ha già fatto godere i Philadelphia con un calcio, tra l'altro credo che sia stato il settimo più lungo della storia dell'NFL, col quale hanno vinto un 24-24 a metà anno, non mi ricordo. È un rookie e quindi spero che giochi bene, perché se lo merita, nonostante sia comunque stato preso quasi l'ultima settimana di agosto. Dall'altra parte Gostkowski lo conosciamo, più volte chiamato al Pro Bowl, bel kicker, ottimo kicker, e quindi per me il matchup è questo. Forse un po' strano, però spero che in un senso o nell'altro la potranno decidere loro la partita.
Andrea?
Guarda, io anche qua mi ricito sempre su Twitter, devo aver tra l'altro risposto a Mauro, no, a Marco Santini ho risposto, che si era preoccupato del Super Bowl, gli ho detto di non preoccuparsi, ci sarà Jay Ajayi da una parte, così anticipo la bold prediction, 150 yard e il touchdown della vittoria. Il matchup contro un giocatore, un linebacker dei Patriots che sento sempre poco nominare, una storia particolare, un ragazzo che viene da BYU con una storia difficile, è stato anche accusato di violenza sessuale, è Kyle Van Noy, linebacker, è un giocatore, ripeto, che, di cui si parla poco, ma sempre molto efficace, se Jay Ajayi se lo troverà davanti tante volte, secondo me questo potrebbe essere uno dei duelli più interessanti del Super Bowl.
Marco, dai, stupiscici in chiusura.
No, invece sarò banale come poche cose, nel senso che, vabbè, perché io ho un giocatore che adoro, stimo, io voglio vedere se esiste nel mondo qualcuno che è capace di marcare Gronkowski. Adesso, ovvio che tutto dipenderà poi dallo stato di salute, però penso che 15 giorni normalmente dovrebbero bastare, poi bisogna capire la gravità della cosa, però dopo che i defensive back sboroni dei Jaguars non hanno potuto, se vogliamo, diciamo, dimostrare di essere in grado di tenerlo, perché comunque l'hanno zoppato e quindi è dovuto uscire, voglio vedere se quelli degli Eagles, molto meno, se vogliamo, sboroni da quel punto di vista, comunque se trovano il modo di avere delle contromisure. Comunque il mezzo del campo, la zona di nessuno degli Eagles sarà, secondo me, tra Amendola e Gronkowski il luogo di battaglia forse più cruento di questo Super Bowl.
Perfetto, allora diciamo che possiamo.
Scusa Giovanni, ma prego. Davvero, ma Marco ha detto che gli piace e stima un giocatore di Patriots?
Sì, sì, ho sentito bene. È registrato. Quindi,
mamma donna.
Perfetto, allora chiudiamo qui l'analisi di quello che sarà, quella che secondo noi potrà essere, non che sarà, che se sapessimo qualcosa di più ce lo giocheremo e non il giovedì sera, di quello che potrebbe essere la partita di domenica. Prima di chiudere, così giusto per parlare di qualcosa di diverso, quest'anno l'Halftime Show sarà con le canzoni di Justin Timberlake.
Scusa Gio, io quando tu hai detto parliamo di qualcosa di diverso pensavo ti riferissi al furto di Zoe della mia bistecca di stasera a cena.
No, quello non è un furto, quello si chiama socialismo.
Tanto Mattia Valle.
Le cose vanno divise. Tu non hai voluto dividerla.
Esproprio sì. Proletario.
Esatto, esproprio proletario. Ragazzi, così impari. Hai lasciato un bene non custodito.
Le crocchette tu.
D'altronde, se tu non volevi che succedesse, dovevi prendere delle precauzioni e infatti proteggere meglio il tuo bene. No, non lo facisti e ne pagasti il prezzo.
Non me lo aspettavo, non mi ricordavo che quest'estate c'era stato un precedente con delle costine rubate mentre venivano cucinate. Zoe, brava.
Ecco, vedi, ecco.
Io mi sono ma fidato. Un cane veramente che si mangia la carne, ma guarda che non l'avrei mai veramente mai detto.
Comunque, per quello che conta, noi siamo con Zoe.
Ah, beh, sempre. Noi stiamo con Zoe, Lorenzino, Mattia e tutto il cucuzzaro che hai nell'acquario.
Va bene,
okay. Anche la moglie, oserei dire.
La moglie a giocare a pallavolo adesso.
Ecco, quindi. Allora, dai. Halftime Show, Justin Timberlake. Mauro, che ha, grazie alle sue conoscenze, ha potuto vedere delle registrazioni insider, sembra che Justin Timberlake scopra una sua tetta, giusto Mauro?
Sì, è una coreografia che stanno provando per ovviare al fatto che nessuno si ricorda una sola canzone di Justin Timberlake e quindi in molti si chiederanno ma perché Justin Timberlake all'Halftime Show? La risposta è ovvia, hanno finito tutti gli artisti di un certo di un certo tipo, cioè la fascia A se la sono già finita e quindi bisogna scendere di livello.
Quindi secondo te Lady Gaga meglio di Justin Timberlake?
Io prendo le distanze da quello che sta dicendo Mauro Rizzotti. cioè no, voglio assolutamente prendere distanze, so che potrei rovinare la mia reputazione, però non parlate così male di Justin Timberlake, assolutamente, artista.
Sì, sono d'accordo con Andrea. Comunque
la
le canzoni,
la cosa migliore che si ricorda
non è che possono avere
un'apparizione come heel a un match della WWE.
Bah, vabbè.
Comunque finisci l'anticipazione sulla coreografia.
No, per ricordare il meraviglioso episodio del Super Bowl con Janet Jackson, a questo punto verrà studiato, stanno studiando una cosa contraria in cui sarà Justin Timberlake a scoprirsi un capezzolo. Io credo che non farà lo stesso effetto, però è possibile che venga ugualmente censurato da non mi ricordo chi è che trasmette il Super Bowl.
A prescindere, tanto ricordatevi.
Lieto di aver causato un po' di polemica finalmente in questa puntata nella quale siamo tutti d'accordo. Passo la parola agli adoratori di Justin Timberlake.
Ricordatevi che l'halftime show è in differita di, mi pare, 5 o 7 secondi per permettere di
a Justin Timberlake di scoprirsi il capezzolo al rallentatore.
Sì, ma Giovanni, però non fare troppi spoiler dei nostri episodi che andremo a raccontare dei Super Bowl, perché sennò...
Dove? Raccontiamo... Ma dove?
Ricordiamolo
ancora.
Prima che io porti la mia testimonianza diretta a un concerto di Justin Timberlake, ricordatelo ancora una volta, dai.
No, ma tu non sai cosa vogliamo ricordare.
Il ritorno al futuro.
Ah, ok.
E invece noi torniamo al passato, perché se potessimo tornare al futuro saremmo tutti più ricchi, saremmo decisamente più ricchi.
Come il mitico Biff Tannen, dai, facciamo come lui.
Ma perché è cattivo? Ma perché è cattivo? Perché citiamo il cattivo?
Beh, vabbè, ho capito.
Perché
ma lui è cattivo.
Il giornalino con i pronostici lo brucia.
Esatto. Lui è stato troppo buono.
Bel
troppo
buono.
Prima l'ha studiato, ma... prima ha fatto le foto col cellulare, esatto. E poi vai Marco, vai.
No, cioè, sbaglio Timberlake, adesso io non è che li so tutti a memorissima, ma è il primo forse che da quando ci sono i grossi nomi è la seconda volta che fa l'halftime. Adesso l'altra volta era con Jackson.
No, Bruno Mars l'ha fatto. Bruno Mars è scomparso due volte l'anno prima e poi l'anno dopo ha fatto da contrattare in Coldplay.
Okay, sì, esatto.
Timberlake, ci sono passati diversi anni, quello sì.
Ecco, io invece volevo confessare prima di questo Super Bowl di essere stato a un concerto di Justin Timberlake a Milano, bellissimo, tra l'altro c'era anche Timbaland che è un DJ che ha fatto un intermezzo, quindi ha fatto un intermezzo di 40 minuti, di 40 minuti, sì.
No, ma chi è questo?
Timbaland,
un DJ.
Okay. Tutto, le scarpe?
Sì,
sei vecchio, sei vecchio. Dai.
Come le scarpe, però un po' diverse. Beh, vabbè, comunque insomma bello, ripeto, no, io non condivido, prendo le distanze assolutamente da Mauro Rizzotto, tutte le cattiverie che ha detto su Justin.
Ma posso farvi un'altra domanda così, ma questo è giusto per la mia. Ma perché Marco Santini, che inizio trasmissione si sentiva bene ed era tra di noi, adesso è finito tre stanze più in là?
perché è al Booster Club, è al Booster Club, è al Raiders Booster Club, ancora là in
ebbrezzo. Sì, sono immobile da tempo in memoria, non mi sono spostato di un millimetro. No, io volevo dire, ho visto che all'inizio hai fatto sentire l'inno nazionale cantato da Whitney Houston, che in quell'anno, che se non ricordo male era il Super Bowl 25, negli Stati Uniti era appena iniziata la guerra del Golfo. E se non sbaglio,
ma come fai a sapere tutte queste cose dei Super Bowl del passato?
Perché ho quattro amici al bar che si dicono a raccontare queste storie in un podcast, se non sbaglio Adol Magazine forse,
in cinque tutti i giorni. Ogni giorno 27
queste storie che fra l'altro hanno un buon seguito, va detto che hanno un buon seguito, soprattutto perché non cambiamo i finali, quindi la gente si fida.
No, perché Gancio è un furbacchione, qua non si può dire come ha fatto tecnicamente a fare questa cosa, ma è bravo Giovanni.
No, ma appunto volevo dire che
è un bel direttore.
La cosa degli spettacoli, diciamo, che c'entra poco in generale con sicuramente con lo sport, ma fa parte del costume. E
cosa quindi, stai...
no, sto dicendo, aspetta che arrivo. Quindi quell'anno là di Houston fu particolare, sicuramente è stato uno dei più belli, sono il migliore, ma perché aveva una valenza molto patriottica al tempo, visto le vicissitudini della nazione statunitense. Ma un altro concerto o spettacolo, mini concerto che vorrei ricordare è quello degli U2 dopo l'11 settembre, che si dice che Janet Jackson dovesse avere l'onore di fare lo spettacolo, ma cedette il palco gli U2, che fecero quel bellissimo spettacolo di mezz'ora, ma secondo me il migliore della storia.
Sì, sì, confermo in toto e invito gli ascoltatori a andarlo a rivedere, perché A, è davvero emozionante, e B, comunque ci sono delle fior fior di canzoni, anche se non ne hanno fatte tante, ma hanno fatte 3 in quello spettacolo, però tutte estremamente godibili e l'impatto emozionante è davvero forte.
Anche gli squali di Katy Perry, ricordiamoli.
Con gli squali
non si può toccare, ragazzi.
Ci si è vissuti, dai, 6 mesi con gli squali di Katy Perry, 6 mesi, squalo destro, squalo sinistro. Guarda, è stato qualcosa di incredibile gli squali di Katy Perry.
Io mi avrei preferito essere al posto di Lenny Kravitz in quello spettacolo lì, quando a un certo punto Katy Perry gli si va addosso e gli fa praticamente una lap dance mentre lui suona la chitarra. Non malissimo.
Sì, io continuo a dire che un posto speciale nel mio cuore ce l'ha comunque sempre anche il Lifetime Show di Bruce Springsteen, ma lì è un problema mio che sono assolutamente devoto al personaggio, perché alla fine il suo è stato un frammento di uno dei suoi qualsiasi mille concerti preso e trasportato nell'intervallo, quindi
sì, il dubbio che c'era per quel concerto era sulla durata. Dicevo, uno come te che fa spettacoli da più di 3 ore riesce a concentrare tutto in 12-15 minuti, e lui ha detto, ma guarda,
e lui è stato geniale nella risposta.
Esatto, è come se un fan arrivasse tardi a un mio concerto, e quindi voglio dire, alla fine.
E si vede gli ultimi 12 minuti.
Si vede gli ultimi minuti del concerto, non va a cambiare la cosa.
Insomma, anche quello di Michael Jackson non era da buttare, diciamo.
Michael Jackson, che ricordiamo, e poi finiamo con gli spoiler di altri podcast. Ha dovuto, così, prima di arrivare a quello show c'è stata la trattativa, perché Michael Jackson voleva i soldi mentre NFL non pagava nessuno per suonare ai Super Bowl, mentre lui voleva la milionata, e quindi alla fine, grazie all'intervento di uno sponsor, la NFL e lo sponsor hanno devoluto $100,000 alla fondazione di beneficenza di Jackson per farlo suonare, quindi anche quello dello spettacolo. Va bene, così, giusto per dire che ce ne tanti da vedere, li trovate comunque su YouTube, alcuni sono veramente veramente belli. Perfetto, stiamo sotto l'ora, dai, addirittura sono 20, un quarto d'ora in più rispetto alla mia previsione iniziale, e quindi andiamo a chiudere questa 22esima puntata di Scusate il disturbo. Come sempre i ringraziamenti sono per Mauro Rizzotto.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, e buon Super Bowl a tutti.
Massimiliano Poli.
Ciao a tutti, sempre un piacere. Ricordiamo l'evento che faremo a Milano.
Adesso arrivo, ricordo tutto.
Perfetto, perfetto. Allora saluto, ciao a tutti e buon Super Bowl.
Marco Santini.
Saluto anche a tutti, mi raccomando, giovedì per i soliti sbagliatissimi pronostici della redazione.
E il papà di un bambino che ha 39 di febbre.
Allora, io volevo dire che ho sbagliato tutti i pronostici possibili e immaginabili durante la stagione, e ci sono le prove, però che tu non riuscissi a stare in 45 minuti, l'ho scritto e lo saluto a tutti che stanno partecipando al podcast.
Conosci i tuoi polli, conosci assolutamente i tuoi polli.
Ma lui si è dilungato apposta, capito?
Bravo Marco Santino.
Inside job.
Esatto, non si è notato che ho cercato di dire qualsiasi tipo di stupidata pur di arrivare ai 60 minuti.
I prossimi appuntamenti, giovedì mattina e sabato mattina, saranno online, dovrebbero essere online, teniamoci sempre un attimo di cuscino, la quarta e la quinta puntata di Ritorno al Passato, il podcast dedicato alla storia dei 51 Super Bowl. Venerdì mattina trovate quella che sarà credo l'ultima puntata di scusate il pronostico, in cui ci divertiremo a pronosticare non tanto il risultato della partita ma quanto un po' di scommesse laterali, giusto per divertirci. Domenica sera dalle 23:30 potete ascoltare in diretta dal Mind the Gap di Milano. Faremo un'oretta di presentazione del Super Bowl con ospiti vari ed eventuali presenti al Mind the Gap, più tutti i soliti che sentite probabilmente in questa trasmissione. Quindi domenica 23:30 live dal Mind the Gap. Questo è un po' come andiamo a chiudere quella che è la settimana più importante del football NFL, che è quella del Super Bowl. La butto lì, dai, mi lancio la tengo alla fine. Se tutto va bene, sabato pomeriggio, prima serata, collegamento in diretta, ci collegheremo con Matteo Gandini in diretta dalla sala stampa di Minneapolis, del Mall of America, che è la sede della sala stampa per questo Super Bowl, in cui Matteo ci racconterà quali sono gli ultimi sviluppi e qualche aneddoto direttamente dal luogo in cui si giocherà la partita. Diciamo che lo metteremo online subito dopo la registrazione, credo nella serata di sabato lo potete trovare, quindi cerchiamo anche di portarvi un po' all'interno di quello che è lo spettacolo. Perfetto, sono andato avanti così perché voglio arrivare a fare un'ora precisa, ci siamo? Siamo a un'ora e un minuto, quindi perfetto, anche questa è andata, 22esima puntata di Scusate il Disturbo. Grazie a tutti da Giovanni Ganci per averci ascoltato anche questa volta, siete tanti, vi amiamo tutti, vi vogliamo bene.